Salmo 53, lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio, sono corrotti. Commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio. Ma ecco, sono presi da grande spavento, là dove non c'è da temere, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediavano. Tu li hai resi confusi, perché Dio li respinge. Oh, chi darà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Parola.
Oggi iniziamo, diciamo sono due predicazioni, questa è la prossima domenica che guarderemo dei salmi. Guarderemo il Salmo 53 o se vi piace il Salmo 14. Quest'oggi abbiamo questo privilegio di poter scegliere fra due salmi come testo della predicazione e domenica prossima invece un altro salmo, con un tema che ha a che fare anche con quello che abbiamo letto nella confessione, il tema del peccato e poi il tema di come trattare il peccato domenica prossima. Ora, in italiano, solitamente, quando noi vogliamo dare enfasi a qualcosa, usiamo il punto esclamativo. Adesso ci sono anche la sottolineatura, l'evidenziazione, il corsivo e altre forme linguistiche per dare enfasi ad un argomento. Nei testi antichi non c'erano i punti esclamativi, non c'era l'evidenziazione, la sottolineatura, eccetera. Quello che si soleva fare era ripetere il concetto per sottolinearne l'importanza. Ad esempio, se noi pensiamo a Isaia 6, quando Isaia vede Dio, dice: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Una volta sarebbe bastato per capire che Dio è santo, ma la sottolineatura vuole proprio enfatizzare questo carattere totalmente diverso, totalmente santo del nostro Signore. E così accade anche per il Salmo che abbiamo letto. Se infatti ci aiuta la tecnologia, se voi guardate il Salmo 14 e il Salmo 53, sono fondamentalmente uguali, ci sono pochissime differenze. Ad esempio, nel Salmo 14, notate, ci sono alcune variazioni che nella traduzione in italiano si perdono completamente, nel versetto 1 e nel versetto 3, e quindi non sto neanche a sottolinearle. Una cosa che salta all'occhio è che nel Salmo 14 il Signore in alcune parti è scritto in maiuscolo, mentre dall'altra parte è scritto in minuscolo. In entrambi i salmi 7 volte ricorre il nome il Signore. Nel Salmo 14 viene usata 4 volte l'espressione Geova, che è in maiuscolo, e 3 volte Elohim, mentre nel Salmo 53 troviamo sempre il termine Elohim. Pochissime differenze, l'unica differenza è che sono nel Salmo 53, che al versetto 5 in qualche modo accorpa insieme i versetti 5 e 6 del Salmo 14, e poi fondamentalmente è uguale. E forse proprio questa differenza nel versetto 5 e 5 e 6, l'unica degna di nota. Nel Salmo 14 probabilmente ci si riferisce ad un'opposizione all'interno del popolo di Israele, nel Salmo 53 probabilmente ad un'opposizione di persone esterne al popolo di Israele. Ma al di là di tutto questo, sono veramente poche le sottolineature. Ora, quando Dio dice una cosa, bisogna prestare attenzione. Quando Dio dice una cosa 2 volte, bisogna prestare molta attenzione. Quando Dio dice una cosa 3 volte, Forse è il caso proprio di fermarsi a riflettere su cosa effettivamente egli voglia dire. Ed è questo il caso, perché il Salmo 14 e il Salmo 53, quasi un clone, vengono ripresi dall'Apostolo Paolo nel primo capitolo e nel terzo capitolo dell'Epistola ai Romani per parlare della condizione dell'uomo. E oggi affronteremo appunto un tema che per certi versi è negativo, per molti versi è negativo, per molti versi ci abbatte, ci mette giù, ma non con il fine semplicemente di metterci giù, cioè di farci prendere coscienza di chi noi siamo, ma con una prospettiva di speranza che già in questo Salmo, sebbene dai toni molto cupi, vediamo nel versetto 6, «O chi darà speranza da Sion al mio popolo?» L'obiettivo non è quello di abbattere, ma l'obiettivo è quello di costruire. Il Signore abbatte per poter poi costruire. Abbiamo visto le differenze, parliamo allora un po' di cosa ci dice questo, cosa ci dicono questi due salmi. Il tema è quello della follia dell'ateismo, un argomento che viene ben posto già nel versetto 1. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Cioè, vivere con questa prospettiva, osservare l'ordine e lo splendore della creazione e concludere che Dio non esiste, è semplicemente un voler dichiarare, un voler chiamare se stessi uno stolto. Ora, stolto non significa stupido. Non significa che la persona che nega Dio manca di adeguate strutture mentali e intellettuali. Anzi, spesso i cosiddetti atei sono persone molto più intelligenti delle persone nella media. Non è questo quello che il Salmo vuole dirci. E non dobbiamo neanche confinare quello che il Salmo ci dice al cosiddetto ateismo intellettuale, cioè di chi prende posizione dicendo che Dio non esiste. In effetti sono molti pochi i cosiddetti atei dichiarati, cioè quelli che dichiarano apertamente che Dio non esiste. E ne sono pochi oggi, ma ce n'erano ancora meno nei tempi antichi, nei tempi di cui sta parlando il Salmo. Quello di cui il Salmo ci parla piuttosto è una forma di ateismo pratico, cioè dell'ateismo di chi non riconosce la possibilità dell'esistenza di un essere sovrano, di un essere superiore. O comunque, al di là del fatto che questo essere sovrano esista o non esista, decide comunque di andare avanti per la sua strada come se questo essere superiore non avesse nessuna rilevanza, nessun impatto sulla sua vita. In effetti, quando noi leggiamo non c'è Dio, nel testo originale quel c'è, in effetti non c'è. Sarebbe come leggere non Dio. Cioè lo stolto sta ragionando con se stesso e sta dicendo per me, dal mio punto di vista, dalla mia posizione, Dio non c'è. Dio è come se non esistesse. E lo stolto in qualche modo parla al suo cuore. Qui lo stolto ha detto, ma chi lo ha detto? Non sta parlando con altri, non sta parlando con Dio, ma sta parlando con se stesso. La stoltezza è un qualcosa che impatta il nostro aspetto cognitivo, cioè il renderci consapevoli che Dio non c'è, il dire a noi stessi che Dio non c'è, ma impatta anche col nostro cuore, con le nostre sensazioni, con le nostre emozioni. Impatta tutto l'essere. Fratelli ed amici, questo è il problema chiave con cui noi esseri umani ci confrontiamo. Da altri testi della scrittura noi sappiamo che siamo in una posizione privilegiata, siamo messi da Dio in una posizione privilegiata, noi siamo di poco, noi siamo inferiori a Dio e di poco inferiori agli angeli, ma dall'altro lato siamo superiori alle bestie. E siamo fra questa tensione, fra il guardare verso l'alto per conformarci a colui che ci ha creato, all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo, o dall'altro lato guardare chi ci sta sotto per assomigliare sempre più alle bestie. E lo stolto, nel suo ragionamento vano, ha deciso che Dio non c'è. Ha deciso che piuttosto che guardare in alto, sta guardando verso il basso, sta negando l'esistenza del Signore. E in questo modo sta scegliendo delle vie che moltiplicano le possibilità di peccato in modo esponenziale, in modo eclatante. Guarderemo Romani, capitolo 1, versetti 28 e 38, che proprio parlano della molteplicità delle forme con cui il peccato oggi si manifesta. È interessante che notiamo che lo stolto, in questo brano, viene definito appunto stolto, piuttosto che una persona che commette semplicemente errore o che uno che non conosce effettivamente come stanno le cose. Non viene definito in questi termini. Perché lo stolto, chi nega Dio è definito stolto? Perché viene scelta questo termine? La risposta la troviamo appunto nel capitolo 1 di Romani, dove Paolo riprende l'argomento che viene affrontato nei Salmi 14 e 53 e lo espande. Egli è un folle, ci dice Paolo, perché pur conoscendo Dio, decide di negarlo. Se una persona sapesse che Dio non esiste, sarebbe un saggio, se non addirittura un eroe, nel confrontare la stragrande maggioranza delle persone che invece dice che Dio esiste. Se la persona sapesse che Dio non esiste, sarebbe un saggio a negarlo. Se una persona semplicemente non sa dell'esistenza di Dio, potremmo definirlo uno scettico onestico, un agnostico. Ma la Scrittura non ci parla né dell'uno e né dell'altro caso. Se una persona fosse convinta che Dio non esiste quando invece c'è, sarebbe semplicemente una persona in errore, uno che non sa tutta la verità. Ma invece la Scrittura non ci dice che non è né l'uno né l'altro, né l'altro ancora caso. Non è una persona che sa, non è una persona onesta, uno scettico onesto, un agnostico, e non è neanche semplicemente uno che sta commettendo errore. Perché? Perché? Perché sa che Dio esiste e che pur tuttavia lo nega. Delle domande, alcune domande interessanti. La prima domanda, come conosciamo che c'è Dio? Come sappiamo che c'è Dio? La risposta ci giunge ancora da Paolo. Paolo, nel versetto di Romani 1,20, ci dice che noi abbiamo la conoscenza della sua eterna potenza e divinità. Quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Nella natura non abbiamo una rivelazione del carattere salvifico di Dio. Nella rivelazione naturale noi non troviamo l'amore di Dio. Noi non troviamo la conoscenza del fatto che Egli ha donato il suo figliolo Gesù Cristo per il nostro peccato. Ci dice semplicemente che conosciamo la sua eterna potenza e divinità, cioè conosciamo il suo potere e il fatto che Egli esiste, e il fatto che Egli esiste. Ma qualcuno potrebbe appunto obiettare, ma siamo sicuri di questa evidenza, di questa forte evidenza che Dio ha dato della sua esistenza? Sono veramente così chiare le prove che Dio ha dato? Lo abbiamo letto appena adesso in Romani capitolo 1, versetto 20. Essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Dobbiamo partire da un assunto, che è quello che Dio ci dice della sua parola, e dobbiamo tenere per buono questo. Ed Egli ci dice che la sua rivelazione è chiara. È chiara per qualsiasi persona. Boyce, commentando questo brano, dirà: la rivelazione di Dio nella natura non è nascosta così che solo la mente altamente qualificata di uno scienziato può trovarla. Essa è aperta e manifesta a tutti. Un bambino può vederla. Ci sono prove sufficienti di Dio in un fiocco di neve, in un'impronta digitale, in un fiore, in una goccia d'acqua, per condurre qualsiasi persona onesta a credere in Dio ed adorarlo. Ogni singolo oggetto di questo mondo grida Dio all'umanità. Ma se le cose stanno così, ma se Dio ha dato una rivelazione così chiara nella creazione, perché lo stolto ha scelto di essere stolto? Perché lo stolto ha deciso di negare l'esistenza di un Dio che si è rivelato in modo così chiaro? La risposta ci giunge ancora una volta da Romani. Romani capitolo 1, versetto 18. Ci dice che noi umanità, che noi uomini, soffochiamo la verità di Dio a motivo della nostra impietà e ingiustizia. Non possiamo approfondire questo tema ulteriormente, ma queste espressioni che usa l'Apostolo Paolo ci fanno capire che l'uomo senza Dio, l'uomo naturale, non ha alcun piacere nei confronti di Dio, non ha alcun piacere nei confronti della sua rivelazione. Ogni cosa di Dio addirittura è un disturbo, un fastidio per l'uomo naturale. Dio è santo e noi non lo siamo. La sua santità è una condanna per i nostri peccati. Egli è onnisciente e noi no. E addirittura troviamo fastidio a volte in questa consapevolezza della onniscienza di Dio, in questo fatto che Egli conosca tutto, tutto di noi. Egli è amore e invece noi siamo propensi all'odio. Egli è misericordioso e noi siamo invece spietati. Egli è saggio e noi invece siamo stolti, sebbene pretendiamo di saperne molto più di Lui. Sono così folli, siamo così folli, da soffocare la rivelazione di Dio, a volte con metodi così astuti e sofisticati, in modo da gridare a voce alta, Dio non c'è. Se una persona che fino a questo punto ha vissuto come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse, e cosa pensi di dire nel giorno in cui dovremmo rendere conto? Signore, non sapevo della tua esistenza. Come pensi che suonerà questo davanti alla rivelazione di Dio nella natura? Ancor di più nel suo figliolo Gesù Cristo e nella parola che Egli ci ha dato. Come pensiamo di scusarci davanti a Lui, davanti a questa triplice rivelazione che Egli ci ha dato? Scusa, Signore, ma non avevo tempo. Non avevo tempo per riflettere, non avevo tempo per fermarmi, non avevo tempo per pensare a Cristo, non avevo tempo per pensare alla Sua parola, non pensavo che fossero poi così importanti. Se non hai applicato il tuo cuore, se non hai applicato il tuo cuore a ricercare Dio, quest'oggi la parola ci invita a farlo, ci invita a non dare per scontato quello che guardiamo intorno a noi, ci invita a guardare Gesù Cristo, ci invita a guardare alla Sua parola per comprendere la Sua rivelazione, per capire chi Lui è. Ma se la rivelazione di Dio è così chiara, ma se lo stolto, nonostante questa chiarezza, ha deciso di ignorare, che cos'altro allora ha deciso di guardare lo stolto? A che cos'altro sta guardando lo stolto se non sta guardando a Dio e alla sua rivelazione? Anche in questo caso l'Apostolo Paolo ci viene in aiuto, commentando sempre questi brani. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Romani 1, versetti 21 e 25. Il risultato di tutto questo è che ci siamo dati a qualcos'altro che non è Dio. E il risultato di tutto questo è quello che Paolo e quello che Davide chiamano corruzione. Davide dice la stessa cosa di quello che Paolo dice nei primi capitoli di Romani, ma in modo sintetico. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, versetto 1 dei Salmi. Non c'è nessuno che faccia il bene. Una caratteristica del peccato è proprio quella di camuffare, di mettere sotto un vestito attraente quello che invece non va bene, quello che invece è marcio. I Salmi usano parole molto forti, corrotti e vili, al capitolo 1. E noi però, per questa nostra corruzione, questa bassezza, siamo capaci nel camuffarla. Quando Magic Johnson, uno dei professionisti del basket americano, fu dichiarato apertamente ammalato di AIDS, qualcuno accolse questa notizia con gioia, perché finalmente un male temibile aveva un volto attraente. Ci fu addirittura qualche giornale che titolò il volto sorridente dell'AIDS, proprio perché Magic Johnson era una persona sempre sorridente. Ora io non voglio fare una condanna, flagello di Dio, l'AIDS, lontano da me una qualsiasi di queste cose. Però, la scrittura ci dice chiaramente che c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma che essa conduce alla morte. E l'apostolo di Paolo è ancora più chiaro, se non l'abbiamo capito, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Romani 6. L'ateo, fratelli, l'ateo di cui ci stanno parlando questi salmi, non è chi ha detto semplicemente con una dichiarazione verbale Dio non c'è, ma l'ateo pratico è colui che organizza la sua vita volontariamente, senza riferimento a Dio. Lo è lo stolto filosofico, ma è anche qualsiasi persona, qualsiasi uomo normale, qualsiasi uomo ordinario, me e te, che decidiamo di vivere come se Dio non esistesse, come se Dio non ci fosse, praticando così l'ateismo pratico. Questo è quello che l'uomo dice, quello che l'uomo dice a se stesso. Però il Salmo ci parla anche di quello che Dio vede. Non ci parla solo di quello che l'uomo vede a se stesso, ma ci parla anche di quello che Dio vede. Allora Dio guarda dal cielo, versetto 2, guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerca Dio. Fino adesso abbiamo considerato la prospettiva dal di qua del cielo, da questa parte del cielo, e abbiamo visto che ci siamo dati a vani ragionamenti. Potremmo pensare, vabbè, queste sono le nostre considerazioni, ma chissà che cosa pensa Dio di noi. La scrittura ci chiarisce il dubbio e ci dice che cosa pensa Dio quando guarda. E questa espressione, che Dio che guarda, ci ricorda alcuni brani del Vecchio Testamento, dove allo stesso modo Dio era in qualche modo sceso per guardare l'umanità. Era sceso per guardare cosa stavano facendo in Genesi 11 nella costruzione della Torre di Babele, e si accorge che gli uomini non facevano altro che moltiplicare nell'iniquità col loro desiderio ambizioso di raggiungere il cielo con la torre. È lo stesso di quel guardare quando Dio guarda e vede che tutti sono corrotti e decide di mandare il diluvio. Genesi 6, versetto 5. Ma cosa guarda Dio quando guarda dal cielo? Cosa vede Dio quando guarda dal cielo alla nostra umanità? Ciò che Dio vede è una umanità corrotta e ribelle. E la base che il salmista, che Davide usa, è che queste persone si sono allontanate. Il verbo ebraico significa deviare, essere sleali. Ci fa capire che siamo stati mancanti nei confronti di Dio, che siamo stati mancanti nell'obbedienza. Gente che ha preferito fare piuttosto a modo suo. Ma c'è ancora un'altra parola molto forte, ed è un verbo ebraico che ha a che fare con l'idea del latte rancido, col latte che puzza. Qualche anno fa, di ritorno dalla Sicilia, dalle vacanze, ritorniamo, era circa mezzanotte, e prima ancora di aprire la porta si sentiva una puzza. detto, mamma mia, hanno ammazzato qualcuno e l'hanno lasciato dentro, è andato il cadavere in putrefazione, chissà dove sarà. Apriamo e dentro casa, una cosa insopportabile. Cos'era successo? C'era stato un temporale 2 giorni prima, si era tolta la corrente e nel frigo c'erano qualcosa, nel freezer, c'era anche dei cubetti di ghiaccio fatti con latte. Erano andati in putrefazione, subito a pulire con candeggine e robe varie, per una settimana. Quella puzza ci continuava ad accompagnare. Ed è questo quello che Dio guarda e sente guardando dal cielo. Puzza. Puzza di rangido, di latte andato a male. Fate questa esperienza. Fate questa esperienza e vedete quanto è fastidioso quello che Dio vede. Ahimè, però a noi non ci piacciono queste dichiarazioni di Dio, di quello che Lui vede, di quello che Lui sente. E allora l'uomo laico, l'umanista, dice, calma, l'uomo è corrotto, ma non proprio così corrotto. In fondo l'uomo è buono. Quando si parla di peccato nella scrittura, si parla di imperfezioni, ci dice l'uomo laico. Si parla di cose che l'uomo in qualche modo, volendo, può mettere a posto. Ma non sembra quello che dice il salmista. Così come anche Paolo in capitolo 3 di Romani. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Davanti a questa evidenza allora arriva il liberale, che la sa più lunga del laico, e ci dice, calma, dobbiamo prendere con le pinze quello che la scrittura ci dice. Dobbiamo in qualche modo fare una revisione testuale del testo biblico, non è giusto parlare in questi termini. E in questo modo si arriva a negare l'autorità della scrittura. E noi però, che siamo degli spirituali, diciamo, non siamo dei laici, non siamo dei liberali, perché crediamo in quello che Dio dice e accettiamo la sua parola e crediamo nella corruzione dell'uomo. Arriviamo così ai credenti, cioè all'ambito della cristianità. Purtroppo, anche nell'ambito della cristianità, però, su questo tema ci sono idee alquanto diverse. Ci sono differenze piuttosto marcate, anche nella cristianità, riguardo a quella che è la depravazione dell'uomo. Alcuni arrivano a dire che l'uomo soffre di una depravazione, ma di una depravazione parziale. Cioè l'umanità è caduta, l'umanità è moralmente mancante, l'umanità è moralmente debole davanti a Dio. I peccatori sono colpevoli davanti al Signore, ma hanno in qualche modo la capacità di redimersi. E ci sono molte chiese che vanno sotto il nome di arminiani che abbracciano questa concezione dell'uomo. Cioè l'uomo ha un effettivo problema, ha un serio problema con il peccato, ma è una depravazione, come dire, parziale. Cari amici e fratelli, come comunità noi non siamo laici, non siamo liberali e non siamo neanche arminiani. C'è una terza possibilità che a mio avviso è quella che segnala la scrittura in questo brano e ce lo segnala nel Salmo 14, nel Salmo 53 e nei primi capitoli di Romani. Come dire, volete fare attenzione a quella che è la vera condizione dell'uomo? Non scherziamo su questo tema, perché su questo tema si gioca la salvezza, su questo tema si gioca il valore dell'opera redentrice del nostro Signore sulla croce. Non è un tema marginale, può essere noioso e pedantico, come forse lo sono io in questo momento, ma non è marginale, ma non è affatto marginale. È il tema della totale depravazione umana. Ora, quando si ascolta questa parola, totale depravazione umana, si rizzano un po' i capelli. Che cosa si vuole dire con totale depravazione umana? Allora, questo insegnamento non nega il fatto che l'uomo è stato creato buono. Anzi, è proprio a motivo della bontà dell'uomo che stiamo parlando della tragedia del peccato. Se l'uomo non avesse valore, neanche a parlarne. Ma proprio perché noi, l'umanità, abbiamo una dignità, un'immagine, portatori dell'immagine di Dio, creata all'immagine di Dio, che ha senso parlare di questo tema, che c'è un senso di tragedia. E non significa che neanche noi siamo appunto senza valore, assolutamente, assolutamente. Il punto nodale della dottrina della totale depravazione umana è nell'affermare che non c'è punto, non c'è spazio, non c'è centimetro, non c'è millimetro della nostra vita, della nostra esistenza, che non sia stato toccato e contaminato dal peccato. Non significa che siamo tutti depravati alla nostra potenzialità, non siamo tutti dei killer, non siamo tutti degli omicidi, anzi spero che nessuno lo sia qua dei killer o degli omicidi. Non significa che tutti siamo il peggio del peggio, ma significa che nessuno è come dovrebbe essere. Significa che nessuno è come è stato creato originariamente dal Signore nell'Eden. Siamo tutti caduti, siamo stati tutti corrotti e contaminati dal peccato. L'uomo caduto rimane sotto la maledizione del peccato, guidato da principi svegliati, assolutamente incapace di amare Dio e di fare qualsiasi cosa per meritare la salvezza. Questo è l'insegnamento dei Salmi 14 e 53. Questo è l'insegnamento di Romani 3, versetti da 10 a 18. La totale depravazione umana. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessun giusto, neppure uno. Il termine giustizia, fratelli, è un termine che ha a che fare con l'essere dichiarati a posto giuridicamente davanti a Dio, davanti al nostro Signore. Il problema è che la giustizia si ottiene non conoscendo la legge, ma obbedendo perfettamente alla legge. Non quelli che ascoltano la legge, dice Paolo a Romani 2,13, sono giustificati davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. E il problema nostro è che noi non siamo giusti davanti alla legge, davanti a Dio. Per la legge davanti a Dio, perché nessuno di noi obbedisce perfettamente alla legge. Basta che noi guardiamo con un po' di onestà ai comandamenti, prendiamone una versione molto ridotta, un bignami della legge, prendiamo i 10 comandamenti, ci mettiamo davanti agli stessi e vediamo quanto siamo mancanti rispetto alla legge del Signore. Nessuno di noi è giusto davanti a Dio per la legge. Ma il problema non è solamente un problema di forensico, cioè che ha a che fare con la giustizia, con i tribunali, è un problema anche, come dire, con la nostra natura morale, che risulta corrotta. E ci viene reso chiaro questo. Davide dice, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. E Paolo inizia a mettere sul tavolo il ventaglio delle nostre capacità. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Romani 3, versetti 13 e 14. Citando il Vecchio Testamento, l'Apostolo Paolo ci dice che siamo capaci semplicemente di fango e menzogne. Di fango e menzogne. Ma non è semplicemente una questione di parlare. Il problema è ancora più radicale. Il problema ha a che fare anche con le abitudini. E infatti l'Apostolo Paolo va avanti, sempre nel capitolo 3, dicendo «I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace». Il nostro essere mancanti davanti a Dio non è solo mancanza giuridica, mancanti davanti alla legge, ma è una qualità morale che ci manca, una corruzione morale che ci segna, che si manifesta nelle parole, ma anche nelle abitudini e nei comportamenti. Siamo incapaci di vivere in armonia, siamo capaci di vivere in armonia con Dio e con noi stessi e con il nostro prossimo. In un letto su un libro di un'esperienza, in un seminario sul matrimonio, c'erano più di 1000 coppie in crisi, coppie cristiane, mariti da un lato, mogli dall'altro lato. Arrivato a un certo punto, la persona che organizzava il seminario disse agli uni e agli altri di guardarsi reciprocamente e di pronunciare la frase «Tu non sei il mio nemico». Ad un tratto nella hall dove c'era questo seminario, cadde come il silenzio e l'aria si poteva tagliare con il coltello. Nessuno era capace di dire all'altro, al proprio coniuge cristiano, tu non sei il mio nemico. Fratelli, la corruzione del peccato ha macchiato ogni ambito, anche quello che dovrebbe essere l'ambito più sacro, quello del matrimonio, delle relazioni più intime, anche fra credenti. Anche fra credenti. Paolo riassumerà la nostra corruzione dicendo: non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Vabbè, siamo corrotti. Ma fino a che punto siamo corrotti? Questo è l'altro nodo. Siamo depravati. Ma fino a che punto siamo depravati? La Scrittura ci risponde che la nostra depravazione è tale che senza l'intervento di Dio, senza l'intervento dello Spirito Santo, non c'è possibilità per noi. In Efesini Paolo dirà: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Ecco l'estensione della nostra depravazione, morti nei falli e nei peccati. Ed è la stessa conclusione a cui arriva Davide, quello che Davide discute in questi due salmi. Ed è la stessa conclusione sempre di Paolo nel capitolo 1, nel capitolo 3 di Romani. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Questa è la dottrina della depravazione umana, della totale depravazione umana. Volete un esempio? Supponete di avere una radio però guasta, che non riesce a prendere alcune frequenze. E sapete anche che su quelle frequenze viene trasmesso un programma che a voi piace. Girate la manopola e fate un tuning della radio e non riuscite a prendere il canale. Il problema dov'è? Il problema è nel canale che non sta trasmettendo con le giuste frequenze? O il problema è nella radio che guasta e non riceve quel canale? Fratelli, noi siamo come quella radio che guasta e non può ricevere. No, non vuole, non può. Non può ricevere il canale delle frequenze di Dio. Non possiamo comprendere la salvezza. L'uomo naturale non conosce, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché le sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. E Gesù ha fatto questo stesso ragionamento parlando della nostra incapacità umana, non della nostra non volontà umana, ma della nostra incapacità umana. Non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. No, non volete, ma non potete dare ascolto alla mia parola. E Gesù ci parlerà in modo radicale di questa incapacità dicendoci che in verità, vi dico che se uno non è nato di nuovo, cioè se non c'è un'opera totalmente nuova nella sua vita, non può vedere il regno di Dio. Questa è la totale depravazione dell'uomo. E non pensare di essere fra i fortunati, Non pensare di essere uno che può svirgolare da questa dichiarazione di corruzione che la Scrittura ci dà. Perché? Perché i Salmi 14 e 53 al versetto 3 ci dicono: tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Vi rendete conto in un verso quante volte è stata sottolineata l'estensione della corruzione? Non c'è nessuno che sfugge a questo giudizio, nessuno. Se noi siamo sfuggiti a questo giudizio è solo per la grazia del nostro Signore. La nostra corruzione, la nostra contaminazione è generata dal nostro capostipite Adamo, colui col quale il Signore ha stretto un patto. E come dirà sempre l'Apostolo Paolo nel capitolo 5 dei Romani, dunque con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Charles Spurgeon, grandissimo predicatore, dirà: l'umanità caduta e degradata è come un deserto senza oasi, come una notte senza stelle, come una miniera senza un gioiello, come un pozzo senza fondo. Cioè non c'è limite alla nostra corruzione, non c'è limite alla nostra corruzione. Non significa che sei cattivo, non significa che non sei una persona che ha sensibilità nei confronti di chi ti sta vicino, non significa questo, significa che non c'è niente che ti mette a posto, che ti rende giusto per natura davanti a Dio senza l'opera di Gesù Cristo. Non c'è nulla, non c'è nulla, non possiamo farcela con le nostre capacità, con le nostre qualità. Considerando il grande bisogno di salvezza, il salmista allora riflette ed è stupito della capacità distruttiva dell'uomo. Sono dunque, versetto 4, sono dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio. Il lamento di Davide riguarda il modo in cui sono impegnati a fare del male, senza scrupolo, mangiando il popolo di Dio come se fosse del pane a colazione. Ma la preoccupazione di Davide non è tanto per l'autocommiserazione del debole, la preoccupazione di Davide va ancora oltre, vuole sottolineare la follia di una logica cane mangia cane, a cui la ribellione umana porta. Siamo dentro una logica di cane mangia cane, ci divoriamo a vicenda, ci mangiamo a vicenda. E questo però non è che accade con piacere. Davide lo sottolinea, non c'è in qualche modo una forma di piacere, non è che ci stiamo bene in questa condizione, ci dice Davide, ci dà fastidio. Ma ecco, sono presi da grande spavento laddove non c'è motivo di paura. L'uomo e la donna naturale non sembra godere della propria condizione. C'è qualcosa, sta ignorando Dio, sta ricercando qualche altra cosa al posto di Dio, ma non sembra soddisfatto di questa sua ricerca, non sembra soddisfatto di quello che ha trovato in luogo di Dio, al posto di Dio. E c'è una, come dire, una insoddisfazione esistenziale nell'uomo senza Dio. Una insoddisfazione che c'è un'ansietà di fondo, come dice qui, un'ansietà, addirittura il Salmo 53 dice che c'è paura laddove non ci sarebbe motivo di paura, umanamente parlando. Guidati da una coscienza colpevole, forse dalle loro stesse superstizioni, un commentatore dirà, hanno sperimentato un grande e indescrivibile terrore. Noi vediamo intorno a noi tantissime persone prese da ansietà. Ansietà quando si sente che il carburante è passato da 1870 a 1970. Ansietà quando crolla il mercato azionario. Ansietà per il destino dell'euro. Ansietà per quando sugli scaffali dei supermercati non ci sono più alimenti, perché magari ci sono gli scioperi dei tir. Levitico parlerà di questa ansietà in modo molto coloritico, Levitico 26:36, il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga, fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che nessuno li insegua. Molto colorito, c'è un'instabilità, una insofferenza di fondo nell'uomo senza Dio. E c'è ragione per questo. Il salmista lo dice anche, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che li assediavano, tu li hai resi confusi perché Dio li respinse. E nel Salmo 14, Dio appare in mezzo ai giusti perché il Signore è il suo rifugio. C'è un motivo, c'è Dio che dà fastidio. E Dio stesso la causa del fastidio. Ora noi non sappiamo quali siano i riferimenti a questa situazione di cui sta parlando Davide. Probabilmente un riferimento si ha nei giorni del re Ezechia, quando l'armata di Sennacherib venne sconfitta d'un tratto senza l'intervento di militari. Vi rimando a Secondo Re, capitoli 18-19, ma ci sono anche altri casi in cui dei nemici del popolo di Dio erano stati sconfitti da Dio stesso senza l'intervento dell'esercito. In Giosuè 10:10 accade qualcosa di simile al re di Gerusalemme quando Giosuè stava conquistando la terra promessa. In Giudici 7 accade lo stesso a Gedeone, oppure in 1 Samuele 14 accade qualcosa di simile a Jonathan, figlio di Saul. Ma accade qualcosa di simile, senza andare troppo lontano, anche ad Absalom, il figlio stesso di Davide. Absalom si era ribellato all'autorità del padre e per un primo periodo sembrava che le cose gli andassero bene. Ma arrivato a un certo punto sembra cambiare la situazione ed Absalom ha paura. Ha paura, fugge con la sua banda, con il suo esercito e rimane inforcato su un albero nel campo di battaglia. Tutti i suoi saranno distrutti, tutta la sua armata sarà distrutta e, come dice il Salmo, le loro ossa saranno sparse nel campo. Vi rimando a 1 Samuele capitolo 25 per leggere la storia. No, scusate, 2 Samuele 17-18. Ma c'è un altro candidato a cui potrebbe riferirsi questo Salmo ed è Nabal. Nabal era il marito di Abigail, che sarebbe diventata futura moglie di Davide stesso. Nabal, che stranamente in ebraico significa stolto, e sembrerebbe allora che il Salmo inizi con Nabal, ha detto a se stesso, Dio non c'è, era un tipo che era stato molto vendicativo, aveva vissuto una vita di sospetti e di violenza, e quando la moglie gli aveva detto guarda che c'è Davide con le sue truppe che vengono a chiedere qualcosa, trattali bene, lui, goso diremmo, ha detto no, non voglio dargli nulla. La moglie va incontro a Davide sapendo di questa cosa e porta dei doni per calmarne l'ira, visto che gli uomini avevano riferito che Nabal era stato così cattivo. La moglie, saggia, trova grazia davanti a Davide e diventerà sua moglie. Nabal, preso invece tutto da sé, probabilmente morirà per un attacco di crepacuore. Vi rimando a 2 Samuele, appunto, capitolo 25, versetto 1 a 38. Questi sono forse dei retroscena, dei possibili retroscena di questi che hanno timore. Però è proprio questo, quello che, di cui Dio ci ha liberato facendoci suoi. In Filippesi l'Apostolo Paolo al capitolo 4 dirà è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Questa è l'opera del Signore. Questa è l'opera del Signore. Egli ci dà la sua pace, Egli protegge, Egli custodisce le nostre menti ed i nostri cuori, quella instabilità esistenziale che caratterizza l'uomo che dice Dio non c'è. Il Signore la rimuove, il Signore la rimuove, non certo perché adesso tutte le circostanze sono belle, lo abbiamo visto in altre occasioni, ma c'è quella tranquillità di fondo di sapere che siamo nelle mani di nostro Dio, del nostro Signore. Questa è la prospettiva di cui ci parla la Scrittura, della totale depravazione umana. Ma non è una prospettiva, come dicevo, finalizzata appunto semplicemente ad abbatterci, semplicemente a atterrarci e lasciarci lì. Non è questa la prospettiva della Scrittura. Non vuole dirci che noi siamo corrotti, punto. Ma ci dice qual è la nostra vera condizione, per rivelarci anche la via della salvezza. Ed è questa la speranza che viene innescata proprio nel versetto 6 o 7, a seconda di quale il Salmo leggete. O chi darà da Sion la speranza di Israele, quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Consapevole della totale corruzione umana, Davide guarda a Dio e solamente a Dio per la salvezza, sapendo che quella salvezza può venire solamente e unicamente da Dio. la salvezza di Israele verrà da Sion. Su Sion, sul monte Sion, c'era il Tempio. Verrà dal Tempio, il Tempio laddove si facevano dei sacrifici, e Davide sta guardando a quel Tempio e a quei sacrifici che rappresentavano qualcosa ancora di più grande che sarebbe dovuto arrivare e venire, il Signore Gesù. Difatti, quando Giovanni Battista vede Gesù venire incontro, la prima esclamazione è questa: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco la realizzazione di quei sacrifici a cui Davide stava guardando Sion, il luogo dal quale sarebbe dovuta venire la salvezza. Cari amici e fratelli, dobbiamo avere una visione chiara e senza dubbi su questo punto della Scrittura, sul problema dell'uomo. Il peccato. Dobbiamo essere molto chiari, non dobbiamo innescare false aspettative nelle persone confortandoli che se in qualche modo faranno qualcosa. Dobbiamo indicare semplicemente a un posto, al posto al cui guarda Davide per la salvezza, al nostro Signore Gesù. Se con Paolo riconosciamo questa verità, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allo stesso modo con Lui possiamo gioire della buona notizia del Vangelo, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, Romani 3,24. Se con Paolo confessiamo la totale nostra depravazione, la totale nostra incapacità, possiamo gioire del Vangelo e dell'opera di Gesù. Hai invocato Dio per la sua salvezza, frutto della sua misericordia, per quello che Egli ha fatto in Cristo? O stai cercando ancora di andare avanti con le tue forze? O forse sei ancora troppo orgoglioso per ammettere e riconoscere la soluzione di Dio? Che follia! Che tragedia, lamenta Davide, vivere stoltamente nelle tenebre quando è possibile trovare invece la salvezza alla croce in Gesù Cristo. Gesù ha insegnato una parabola che sicuramente avrebbe fatto felice il cuore di Davide, un cuore cupo nella maggior parte di questi due salmi, ma lo avrebbe fatto felice ad ascoltare questa parabola. Gesù ha parlato di due persone che erano andate al Tempio, al Monte Sion, si stavano rivolgendo lì, a quel posto, e uno però era andato pieno di se stesso, uno era andato pieno delle proprie convinzioni, pieno di portare delle opere di religiosità per ricevere dal Signore, uno che poteva vantare di fare la decima, uno che poteva anche sul cumino, la menta, eccetera eccetera, sulle cose minime, uno che poteva dare il suo tempo al Signore, uno ai nostri giorni che avrebbe potuto dare del tempo anche per la costruzione della sala, per il lavoro della sala, ed era andato lì per avanzare la sua giustizia davanti a Dio. Niente di fatto, ci dice la Scrittura. E invece insieme con lui era andato un altro che aveva capito bene come guardare a quel luogo, che aveva capito bene che cosa significava essere dentro il Tempio e non osava nemmeno, ci dice la parola, alzare la testa, ma diceva, battendosi il petto, «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Quel peccatore aveva capito il senso dei sacrifici che vengono offerti nel Tempio, aveva capito il senso dell'opera espiatrice di Gesù Cristo, aveva capito che la sua unica fede non era in quello che lui poteva portare a Dio, ma quello che Dio gli aveva dato in Cristo. Se anche tu, se anche io, guarderemo allora a nessun altro, udremo ancora Gesù dire quest'oggi dire: io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato. e dal desiderio di conoscere la salvezza, che nella sua parola si parla della dottrina della depravazione totale. E al fine di presentarci la salvezza, che ci viene posto il nero per poter distinguere il bianco. La scrittura dichiara che il Salvatore che Davide desiderava è venuto nella forma di Gesù Cristo, suo figliuolo, il figlio di Dio. Se vuoi guardare alla croce per essere purificato del peccato e confidare nella sua ubbidienza, in sostituzione della tua caparbietà e del tuo fallimento, devi allora allontanare la follia della tua comprensione. Devi ricevere per sola fede la giustizia che Dio offre in Cristo. Non ci sono alternative. Inchiniamo il nostro capo.